sempre continuiamo ancora per un po' di tempo, fino a fine, più o meno fine novembre, a leggere, a meditare il Vangelo di Luca che ci ha accompagnati durante tutte le domeniche di quest'anno. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. E il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Meditando su questo Vangelo, ho colto, come credo anche a una prima lettura, due riferimenti, due insegnamenti fondamentali, abbastanza chiari nell'invito, poi sempre ardui da seguire, essendo fedeli a quello che ascoltiamo. Ma questa espressione, questa preghiera è molto profonda, molto significativa, e credo che in essa ci riconosciamo: Signore, accresci la nostra fede. È un'espressione profonda perché credo che è la constatazione della nostra umana fragilità, dei nostri limiti, e insieme della nostra ricerca di profondità. È il contrario di ogni presunzione, di ogni atteggiamento dogmatico che presume di contenere la verità e di spiegarla agli altri. È contrario a ogni atteggiamento di sicurezza, quella sicurezza presuntuosa che serve solo a chi la vive, ma non agli altri. Come dicevo, certo non può essere l'invocazione dei dogmatici, degli ortodossi presuntuosi, che avvertono il dubbio degli altri come infedeltà e hanno paura del proprio dubbio, mentre perfino un Papa, tormentato, intelligente, profondo, come è stato Paolo VI, ha detto che il dubbio è costitutivo della fede, di una fede adulta, matura. Non si può vivere se non dubitando, e il dubbio è ricerca. Peraltro sappiamo che sarebbe presuntuoso parlare noi di Dio, perché sono sempre nostri termini, nostri concetti, e poi abbiamo detto tante volte in questi anni, basterebbe partire dal nostro mondo, così sommariamente sempre riferito come il mondo occidentale, per andare in altri luoghi e di Dio si parla in modo diverso. Se uno va sulle Ande di America Latina o in cuore dell'Africa o in riva al Gange e in altri luoghi ancora, la fede nello stesso Dio si esprime con modalità diverse. Solo che c'è stato nella storia un grande peccato, che noi abbiamo presunto e preteso di spostarsi nel mondo a parlare di Dio con il nostro linguaggio, con la nostra cultura, con la nostra teologia. Immaginiamo come potevano capire gli indios di America Latina un discorso su Dio che utilizzava i termini natura e sostanza, estranei completamente al loro universo spirituale, simbolico, percettivo, oppure nel cuore dell'Africa o in altri luoghi ancora. Anzi, abbiamo preteso che anche la liturgia, che la messa, l'Eucaristia, diciamo meglio, ma in modo molto più, forse anche sbrigativo, insomma, la messa fosse celebrata dovunque come a Roma. E invece via via poi abbiamo scoperto, per grazia di Dio, il pluralismo delle teologie, delle liturgie, che sono diversi, tanti modi di esprimere la stessa fede nello stesso Dio. Ecco, allora questa umiltà sento in questa preghiera, perché non prega così chi è sicuro, chi è presuntuoso, chi è saccente, chi pensa di avere la verità. Non dice: Signore, accresci la mia fede, mi sento debole, limitato, povero, accresci la fede. Una fede intuita, creduta, pregata, ma sempre da approfondire. Sempre tornando a quella espressione così ricca di significato di Padre Balducci, del Deus absconditus, che Dio, il Dio vero è sempre nascosto. Sì, creduto, come dicevo, pregato, invocato, ma sempre da scoprire, per non identificarlo con quanto noi diciamo di Lui. Perché Dio è sempre altro, pure vicino, prossimo a noi, ma sempre altro, sempre altro. E abbiamo altre volte, credo, citato tante parole di Papa Francesco. Io sono contento, senza adesso, sorridendo, ecco, non dico in modo presuntuoso perché cadrei nel peccato che ho appena denunciato, però io penso che questa sia una delle chiese in cui si parla di più di Papa Francesco. Sì, nella diocesi di Udine sì, sicuramente. Sono sicuro di questo, di quello che dico. Si parla tante volte, si cita, e non a caso certamente. E Papa Francesco, rispetto a questo, con una sorpresa che mi aveva fatto sobbalzare sulla sedia e gioire nel profondo dell'animo, già tanto tempo fa, all'inizio, aveva detto così, che leggo, proprio rispetto a questo, a questa invocazione, accresci, Signore, la nostra fede, approfondiscila, dice Papa Francesco. Io non parlerei nemmeno per chi crede di verità assoluta, nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque la verità è una relazione. La verità si dà sempre a noi come un cammino e una vita. E ancora, in tutte le cose resta sempre una zona di incertezza. Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza totale e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene. Se uno ha le risposte a tutte le domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con lui. Vuol dire che è un falso profeta, che usa la religione per se stesso. Cercare Dio per trovarlo, e trovarlo per cercarlo sempre. E spesso si cerca a tentoni, come si legge nella Bibbia. Dio si incontra camminando, nel cammino. Dio è sempre una sorpresa. Dunque non sai mai dove e come lo trovi, non sei tu a fissare i tempi e i luoghi dell'incontro con Lui. Questo Papa Francesco. Io quando ho letto dico, ma mai avrei pensato, immaginato che un Papa parlasse così, diciamo sinceramente, mai avrei pensato. Eppure ha parlato così. E ha detto, ecco, guarda, che con conforto di noi che arranchiamo e camminiamo nella storia con tutti i dubbi, gli affidamenti, le preghiere, ecco. E noi tutti che siamo qui questa mattina abbiamo incontrato nella vita persone, comunità, incontri diretti, incontri indiretti ma non meno importanti e coinvolgenti, e persone conosciute ma anche persone umili, semplici, che ci hanno comunicato con profondità e autenticità questa fede, perché abbiamo percepito che quella loro fede che ci è stata così comunicata metteva insieme il riferimento a Dio, la preghiera e l'impegno l'impegno di disponibilità verso gli altri nella storia umana. Perché noi che abbiamo enfatizzato tanto la dottrina, siamo tutti a riconoscere che la fede ci è arrivata e ci arriva attraverso la testimonianza delle persone. Non è un discorso in più che aiuta a credere. Può esserci qualche parola che ci apre, ci illumina, ci conforta, ma poi è la testimonianza. Come dire, una persona che dice, ma mi pare di credere umilmente, ma poi noi guardiamo come vive, qual è la testimonianza che dà, quali sono i segni che lascia nella storia umana. E tante persone di queste le abbiamo incontrate e ancora le incontriamo. Io, come voi, sono grato a Dio per questi incontri, per queste testimonianze così, così profonde. No? Ecco. In questo contesto io ho collocato, se avete fede, come un piccolo granello di senape che se cade qui sul pavimento della chiesa, sì, che poi è rimasto così, no? Non levigato, perché era così, erano così queste pietre, si perde, no? Uno non lo trova più. È un paradosso che quello che il Vangelo dice, ma per dire la grandezza della fede, come una fede può favorire delle situazioni che sembrerebbero inizialmente impossibili e che poi diventano possibili. Situazioni belle, positive, progetti e anche situazioni difficili, dolorose, che parrebbe che non siano risolvibili o comunque parrebbe che non si riesce a uscirne. E poi poco a poco, con questa fiducia, con questo affidamento, con ecco, la presenza positiva di qualcuno che in nome di una fede, ma anche no, senza dichiararlo, però testimoniando questa dimensione, può contribuire a queste imprese, davvero imprese grandi, ecco, della vita. In un altro Vangelo si dice non di un gelso ma di una montagna. Se aveste fede potreste dire a una montagna spostati e quella si sposterebbe. Appunto a ribadire quello a cui accennavo, che una fede può, ed è entrato anche nel linguaggio popolare, una fede può spostare le montagne. Dopo ognuno dentro di sé, ognuno di noi che siamo qui, può immediatamente, credo che già, non è il pensiero, è il vissuto, vada a situazioni, a persone, a esperienze che danno verità a queste affermazioni, che non sono teoriche, ma nascono appunto dalle esperienze stesse. E ultimamente, lo accennavo, mi pare una domenica, in caso ribadisco, non è una ripetizione perché non si sappia cosa dire. Io ho letto con commozione questo libro che poi quella sera, per vari motivi, ecco, c'era un piccolo gruppo di persone, quando è venuto qui fra noi Francesco Comina, che è direttore del Centro della Pace di Bolzano e che ha scritto, fra l'altro ultimando questo scritto nel Monastero dei Beni Comuni di Sezzano, dove c'è l'amico padre Silvano, ha scritto un libro, Monsignor Romero, Martire per il Popolo, i giorni ultimi nel racconto del suo diario. Romero la sera comunicava e imprimeva sul nastro, allora, alcune sue riflessioni, vissuti, emozioni della giornata trascorsa. Francesco è andato a raccogliere questo e l'ha connesso con quello che avveniva in quelle giornate. Bene, Romero è qui sulla stola insieme a padre Rutilio Grande, quindi sappiamo l'attenzione che io personalmente, ma poi come comunità, abbiamo sempre riservato a lui, al suo martirio. Io ho letto il libro per dire qualcosa quella sera in cui si presentava, sono rimasto commosso, pure avendo conosciuto sempre parzialmente, essendo stato in Salvador anche l'anno scorso per la beatificazione, sono rimasto commosso e ho pensato subito a questa frase del Vangelo, perché Romero, sappiamo, era un uomo timido, era un uomo dentro all'ortodossia, alla diplomazia della Chiesa. Quando l'hanno nominato arcivescovo di Salvador, me l'ha raccontato in diretta un prete in Salvador, un gruppo di preti ha detto, per scontentezza, ce ne andiamo in Guatemala, operare, non stiamo più in questo Salvador, se nominano un vescovo così non c'è più niente da fare. Scontenti. Poi è successo qualcosa di straordinario. Quest'uomo che già aveva sempre un'attenzione ai poveri, però come dimensione personale, ascetica, sobrio era, e coinvolto dalla vicenda di quel popolo, massacrato, per cui veniva chiamato ogni giorno in mezzo ai morti, perché fosse una guida, un consolatore, via via, però in poco tempo, perché tutto è durato 3 anni, si è posto la domanda di chi erano i carnefici di quel popolo martire, di preti martiri, e quindi ha preso posizione, sempre distinguendosi dalle posizioni ideologiche, politiche, che avevano una loro importanza, dicendo che era il Vangelo che lo portava a dire e a operare quello che diceva. E quindi un uomo che ha vissuto una solitudine abissale, questo emerge dal suo diario, che andava anche da un amico psicologo per confrontarsi, perché aveva anche delle sue fragilità e che ha continuato ad andare avanti, perché il Vangelo lo portava in mezzo alla gente e la gente gli faceva capire il Vangelo, dato che ha detto che il popolo l'ha convertito al Vangelo, lui ha detto. Il mio popolo mi ha convertito al Vangelo. Solo, criticato dalle oligarchie nell'intreccio economico-militarista, e poi criticato dentro la Chiesa, dall'Episcopato, dalla Conferenza Episcopale del Salvador, in particolare un vescovo, lo accusavano anche in Vaticano di essere sovversivo, di far politica, di dividere la Chiesa. Questo è stato una solitudine che un uomo ha vissuto mettendo insieme il Vangelo e la gente e amando la Chiesa come comunità di fede, però vivendo sofferenze personali incredibili, compresa quella che il primo incontro che ha fatto a Roma con Papa Wojtyła è stato di un gelo impressionante. L'hanno fatto aspettare una settimana prima di accoglierlo, una settimana. E poi quando sono andati a contatto diretto, lui che era venuto, pensiamo, dal Salvador, con tutto quel popolo sofferente, con tanti morti nel cuore, quando gli ha mostrato delle foto, gli ha mostrato anche la foto di un prete su cui era passato un furgone, una jeep, e gli aveva schiacciato anche c'era la foto, l'ha mostrata, e ha commentato, e poi ancora dicevano che era un sovversivo, un guerrigliero, e il Papa gli ha risposto come commento, e se fosse stato vero, gelo, incredibile, incredibile, un uomo che viene con questo nel cuore, viene gelato ancora di più, come sarà tornato in Salvador piangendo. Il secondo incontro è andato un po' meglio, il primo è stato devastante, questa è la verità della Chiesa, questa è la realtà, non si deve nascondere la verità. È andato avanti fino a quando l'hanno ucciso sull'altare, con una pallottola nel cuore, come sappiamo. Questo Romero, e uno si dice, ma come ha fatto un uomo così? Timido, pauroso, come ha fatto? Perché ha avuto fede, la fede l'ha portato lì, come un granello di senape, forse un granello un po' più grande, di un piccolo granello di senape. E quindi sono testimonianze che entrano nel cuore, ma quante nel mondo ci sono? Noi diciamo per affetto anche di Romero. Però ecco, uno legge, io ero commosso a leggere quello che diceva la sera al suo diario, così, no? Ai suoi nastri, ecco. E una seconda sollecitudine che il Vangelo oggi ci... su cui il Vangelo ci coinvolge, sempre strettamente legata a questo, è molto profonda, io la sento anche per me, molto profonda, perché ci porterebbe a vivere una saggezza che certamente io non ho. È un cammino lungo, voi forse l'avete, quindi potete insegnarla, no? Anche a me un po', o tanto, no? Perché qui si va a toccare appunto la necessità di quella sapienza del cuore che porta a non identificarci con il fare, a non esaltarsi, a non lamentarsi anche, a non abbattersi, a procedere sempre con la disponibilità e l'impegno personale, a tal punto che poi uno sente che quello che ha fatto è quello che era chiamato a fare e che ha ritenuto giusto e importante fare, e procede. Non è in questa traduzione del Vangelo una svalutazione dell'agire, tutt'altro, né delle persone che fanno, tutt'altro, dice siamo servi inutili. C'è dentro una saggezza che va appunto decifrata, ecco, io non so se riesco, ma comunque il senso è questo, no? Tutti noi, io per primo, quando agiamo aspetteremmo qualche risultato. Certo, è umano. Tutti noi, quando agiamo, aspetteremmo che almeno ci fosse un frammento di gratificazione che ci incoraggia a continuare ad agire. Tutti. Perché sarebbe disumano non pensarlo. Questo è un fatto umano. Da una famiglia, a una comunità, al lavoro, in un ufficio, in una scuola, dappertutto. Cioè, ma che uno si accorgesse, che uno si dedica, che uno fa del suo meglio. Tutti noi sentiamo questo. Ed è giusto. Importante sarebbe, però quando non ci fosse, c'è bene qualche piccolo risultato, una parola di amicizia, di gratificazione, bene. Ma quando non ci fosse, si resta come isolati e alle volte della vita si resta, sì, chissà quante persone fra voi, quanti potrebbero raccontare, come diciamo sempre, quali dolori poi ci sono nella vita rispetto a investimenti affettivi, progettuali che una persona, una famiglia può aver espresso. E poi constata con amarezza che non è così. Ma uno ce l'ha messo tutta, uno potrebbe dire ancora più di tutta, il massimo che poteva dare, eppure poi riscontra che così non è. E allora nel caso contrario, ecco, di non... cioè quello di non vedere i risultati, non ricevere nessuna, neanche minima gratificazione, bisognerebbe lo stesso non abbattersi. Questa è la saggezza del cuore. Perché quello che uno ha fatto, l'ha fatto perché ci credeva, perché era importante, perché non poteva fare a meno. E quindi ammetterlo dà la forza di continuare a operare. Ma c'è una saggezza in questo che non è facile da raggiungere, è una sapienza del cuore, proprio come dice la Bibbia. E concludo di nuovo con le parole, appunto, per forza che sì, è una delle chiese cui si cita più Papa Francesco, perché lo cito di nuovo adesso. Perché nella Laudato Si, dopo aver fatto tutte le denunce, le analisi, un testo straordinario, come dicevo già, da leggere nelle scuole anche, no? Questa Laudato Si dice così, no? Qui dice, uno dice, ah, come faremo a cambiare questo paradigma del mondo, così come costruito, noi sappiamo che non può continuare, anche se poi non ci pensiamo, qualcuno si illude che possa, ma non è vero, per tanti motivi, sappiamo. E dice, questa impresa, dice, non spaventatevi, ecco, traduco, ma il senso, non spaventatevi di fronte a questa grande impresa, a questo doveroso cambiamento. Questo è possibile e dice due motivazioni, dimensioni che possiamo chiamare così. Una è che le nostre convinzioni devono essere veramente profonde. Dice, bisogna che le persone abbiano convinzioni profonde, non che cambiano quando cambia una stagione della storia. Quante persone, senza criticare, ma solamente constatando che abbiamo visto vicino a noi negli anni rivoluzionari nelle parole, ma adesso non ci sono più né come rivoluzionari né in altre posizioni. Uno guarda attorno e non sono più nel cammino. Dove sono? Con rispetto a tutti, chiaramente, ognuno fa le sue scelte, ma dico, ma quelle parole di quella volta, quel grande impegno, quelle parole così forti, dove sono finite? Dove sono finite? Perché le dicevi allora? Poi si cambia, ci si stanca, certo, però ecco, bisognerebbe anche poterlo condividere anche questo. Allora, grandi convinzioni che non mutano come le bandiere al vento. convinzioni profonde, radicate. E poi la sapienza interiore che dice, nel considerare che le azioni positive producono frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano un bene che tende sempre a diffondersi, a volte in modo invisibile. Questo così conclude Papa Francesco. Dice, convinzioni profonde, ma anche un senso gratuito nell'operare, sapendo che il bene posto è un bene posto, noi non sappiamo l'esito. Una parola detta, abbiamo visto nella vita più di qualche volta, ha un esito che non ci aspetteremo più, ma poi riemerge. Un seme collocato nella terra pare che subito non germogli nessuna pianticina. E poi dopo un po' c'è, uno la incontra, non aspettava più. È successo a voi questo? È successo a me? Succede nella vita. È importante continuare a seminare il bene, quindi, perché il bene posto è bene posto e l'esito poi non lo conosciamo. Questa è una grande saggezza che aiuta a vivere. Quindi siamo invitati a coltivare questa sapienza del cuore.